un padre che abbraccia e bacia. Questo è il padre di cui vuol però abbraccia. Anzi, io ho percepito che stringe profondamente questo figlio, perché questo figlio, nel momento in cui ha capito che stava soffrendo di fame in modo terribile e che era praticamente spoglio, perché misero, perché aveva perso anche praticamente il decoro personale, ha pensato che in casa del padre suo c'erano praticamente i servi che avevano pane in abbondanza. Allora ha preso la decisione: ritornerò da mio padre. Ma che cosa dirò a mio padre incontrandolo? Dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma trattimi come un tuo schiavo. Forte questa decisione, doveva riconciliarsi con il padre, ma aveva capito che doveva chiedere il padre di essere trattato come uno schiavo. Ecco perché il padre lo abbracciò e lo baciò sulla bocca, perché non parlasse. Perché il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che il peccatore si converta. Oggi faremo praticamente il Vangelo dell'adultera, perché il Vangelo di oggi sarebbe praticamente l'incontro con la Samaritana, rito romano, avete capito, ma io devo farmi quello dell'adultera, perché sono 5 gesti di amore straordinario. Poi capiamo perché Gesù ha difeso l'adultera, non ha condannato. Mentre gli ebrei che stavano attorno gridavano: che cosa dobbiamo fare di questa donna che abbiamo praticamente colto in adulterio, e volevano che Gesù pronunciasse la legge di Mosè, e invece Gesù è venuto per superare la legge di Mosè. Perché nell'incontro con Nicodemo, dobbiamo partire da lì, quando Nicodemo gli ha chiesto: perché sei venuto in mezzo a noi? Gesù ha risposto: non per condannare l'uomo e la donna, ma per salvarli. Grande questa risposta. Ecco, per lui non era venuto per condannare l'adultero, ma era venuto per salvarlo. Ecco per cui il primo atteggiamento è l'indifferenza assoluta, non ha badato a nulla. E quando poi loro continuavano a insistere: perché dobbiamo condannarla questa donna? Lui ha detto: bene, chi è senza peccato lanci la prima pietra. Ma nel concetto ebraico il peccato era adulterio con Dio. Allora, Gesù ha detto: pensateci, voi volete condannare questa creatura perché ha commesso un errore con un'altra creatura, e voi che avete commesso un errore con Dio, che quello dovrebbe farsi di voi? Allora se ne sono andati via tutti. Allora, no, capitano 2 gesti, 3 gesti meravigliosi. Ecco la grandezza e la bontà di Gesù. Gesù disse: un uomo aveva 2 figli, uno libertino, il giovane, e l'altro servile. Ma dopo, dal servilismo ha preteso. E quella pretesa è stata dolorosa. La diversità consisterà soprattutto nella via per la quale arrivano alla comprensione di essere figli, e quindi alla conoscenza del padre e alla conoscenza di essere fratelli. Pur noi, se non arriviamo alla conoscenza di Dio, non arriviamo neanche alla conoscenza del coniuge, dell'altro. Avete capito? Perché è Dio che ci presenta l'altro, perché noi lo possiamo abbracciare come coniuge. Quindi, no, è un dono di Dio il coniuge. Lo dice Emmanuel Levinas: è un dono di Dio il coniuge. E se noi lo accogliamo come un dono di Dio, allora nasce il rispetto, la delicatezza, la suavità e la bontà. Chi non conosce il padre non conosce neanche il fratello. Ridere questo, avete capito? Non riesce a capire che il fratello è un figlio del padre e che il padre l'ha voluto mettere accanto a noi per realizzare la relazione, per realizzare l'amore. E chi non conosce l'altro come fratello non scopre il padre e perciò non saprà chi è, non sa di essere. Perché l'essere viene percepito nella relazione. E dove non c'è relazione si perde la percezione dell'essere. Allora si cade nella schizofrenia. Ecco perché tante persone malate di schizofrenia oggi. Perché non riescono a conoscere l'altro come dono. come riferimento della propria relazione, avete capito? Queste due semplici parole, marito e moglie, conducono a comprendere che la relazione interpersonale è il valore primario e fondamentale della crescita personale e della crescita coniugale. L'uomo cresce se conosce la moglie e la coglie. E la moglie cresce se conosce il marito e lo accoglie per far comunione insieme. Quando non c'è questa conoscenza e non c'è questa capacità di comunione, allora si blocca tutto. Ecco per cui io ho sofferto quando ho saputo che a Milano il 60% delle coppie entrano in crisi il primo anno di matrimonio. E questa gente non sono pochi, capito? È una massa incredibile. È praticamente la scoperta che hanno fatto i gesuiti. Poi hanno chiesto il motivo, qual è? Hanno incolpato l'uomo prima di tutto. Perché dice l'uomo non ha la facilità di dimenticare che 40 anni fa la donna diceva sempre, signor sé. No, sono pronta, sono disponibile. La donna ha fatto un cammino meraviglioso, che adesso è capace di dire anche signor no. No. Anch'io ho un pensiero, anch'io ho un desiderio da esprimerti, ho anch'io una comprensione da comunicarti. Questo che sarebbe meraviglioso, perché è chiaro, bisogna cogliere i due diversi, ma praticamente cogliere la diversità come fonte di ricchezza, l'uomo si avvilisce. Ma guarda tu, questa donna cosa comincia a pensare? Cosa comincia a pretendere? E da lì entro in crisi, avete capito? La seconda motivazione, i gesuiti dicono, c'è un bel libro, se volete conoscere queste cose, la ricerca dei gesuiti, sono queste crisi praticamente degli sposi, che la società di oggi mette al primo posto la libertà e non l'amore. Mentre la lettera ai Galati dice, siete stati generati liberi, ma non per fare il capriccio o quello che volete, ma per amarvi reciprocamente gli uni gli altri, liberi per avere il senso della responsabilità verso l'altro, non per giocare con l'altro, perché l'amore non è un gioco, è una responsabilità grande. Invece la società di oggi mette al primo posto la libertà trascurando l'amore. Sentite oggi dire ti amo, ma siamo liberi prima di tutto. E con quel siamo liberi perdono il senso dell'amore. Lo dice San Agostino. Quando due valori devono integrarsi profondamente tra loro, se per errore o per spinta culturale tu finalizzi il secondo valore, perderai il primo. Quindi, due valori che devono integrarsi come amore e libertà, perché la libertà dice un amore responsabile, un amore grande, generoso, allora praticamente tu avrai la libertà, ma perdi l'amore. L'uomo e la donna sono e vivono intensamente in virtù della relazione. Ricordate che la relazione è un dono straordinario. E qui bisogna capire, perché non si capisce più niente. Il sacramento del matrimonio com'è? È praticamente il dono di Dio che fa sì che la relazione sia integrata con la carità e la capacità di amare Dio. Se manca la relazione, manca la vita coniugale, ma manca ogni relazione. Per cui non sono in relazione con una cosa, sono in relazione con una persona. Ho letto ieri in un libro, l'uomo animale ragionevole. Mi è venuta l'idea di strafarlo questa. Perché l'uomo non è un animale, è una persona. La donna non è un animale, è una persona. Vuol dire persona, apice della creazione, il punto più elevato della creazione, per cui dinanzi alla persona bisogna inchinarsi, dice il Tibon, non toccarla, perché il toccarla è un senso anche di possesso, la persona non può essere posseduta, può essere soltanto amata, per cui è grande la persona, è una realtà straordinaria. Allora grazie a Dio che ha fatto sì che noi siamo persone. E la persona non può essere mai confusa con l'animale, avete capito? Come in quel libro, animale ragionevole, ma persona ragionevole, dotata di comprensione. Che cosa è la relazione? ho chiesto a San Tommaso d'Aquino: sai, Tommaso, darci la conoscenza della persona umana? Lui si era colto un istante e poi ha detto: relazioni. Per cui quanto più noi coltiviamo le relazioni, fini, delicate, belle, meravigliose, tanto più siamo persone. Quanto le nostre relazioni sono più povere, sono praticamente il puntare il dito, il non cogliere con generosità e con gioia l'altro, e tanto meno siamo persone. L'uomo e la donna sono e vivono intensamente in virtù della loro relazione. Quindi il primo compito che la coppia deve fare è quello di coltivare finamente la propria relazione, di rivedere la propria relazione, di far verifica riguardo la propria relazione, perché non si impoveriscono, ma perché si arricchiscono e siano sempre più belle, più straordinarie. Gli incontri di relazione tra uomo e donna sono praticamente il sapore, sono praticamente la fonte della felicità, sono praticamente la fonte vitale e buona. Ancora, generare la morte o la vita, luogo di identità della propria persona. La relazione genera vita, la non relazione genera morte. Ancora praticamente luogo di identità, in virtù della relazione io percepisco di essere una persona. Trascurando la relazione io perdo il senso di essere persona. Va bene la solitudine, che è una cosa disastrosa, avete capito? Perché Dio nella Genesi, secondo capitolo, quella bella espressione, non è bello che l'uomo e la donna siano soli, allontanati. Perché è bene che l'uomo e la donna stiano insieme. Ripetereste lo sbaglio del figlio prodigo, perché il figlio prodigo ha preteso la parte di eredità, poi ha voluto la libertà di agire come lui voleva e si è allontanato dal padre e ha perso tutto. È diventato miso, stracciò. Ecco per cui gli sposi devono stare vicini per non perdere nulla, perché se gli sposi si sentissero e pensassero di star distanti l'un dell'altro, perderebbero tutto, perderebbero l'amore, perderebbero la relazione, perderebbero la capacità del dono reciproco, perderebbero la profondità dell'essere persona. Allora vi conviene stare vicini, capito? Perdonarvi subito, se c'è un disagio, una difficoltà, perdoniamoci, avete capito? Perdoniamoci. Nella famiglia la mamma e il papà avevano educato i bambini a chiedere perdono, ma siccome la mamma era allergica, non accettava il perdono per condizioni fasulle, no? Allora la bambina aveva fatto tanti dispetti, la mamma ha detto: in camera, e quando ti pentirai uscirai. Allora ha fatto 2-3 minuti in camera, poi è uscita col Vangelo, no? E ha detto: mamma, leggiamo questa pagina del Vangelo e ci chiediamo perdono. E la mamma ha detto: ma devi tu chiedere perdono. Tu dici: ci chiediamo perdono, come fossi anch'io colpevole. Ma mamma, se tu non mi perdoni, sei anche tu male, ha detto la bambina. E ha fatto la pace. Beh, anche voi quando siete un po' in disagio, prendete la pagina del figlio prodigo, leggiamola per chiederci perdono. Come la donna sono e vivono intensamente in virtù della relazione. Gli incontri sono il sapore, il calore, l'essenza stessa del destino umano. Anche l'amore nasce e sgorga dalla relazione reciproca, del dono reciproco. Per gli sposi la realizzazione di sé non è in se stesso, ma nella comunione con l'altro e con l'altra, perché senza comunione con l'altro o l'altra perdiamo la nostra identità. Queste le cose fondamentali, avete capito? Ce le dice il Vangelo, le dobbiamo scoprirle, perché il Vangelo è straordinario. Chi rifiuta la relazione reciproca commette peccato. Che peccato? Cosa vuol dire peccato? Allontanarsi da Dio. Vuol dire non capire Dio che ci ha praticamente voluti relazione l'uno all'altro. Praticamente comportarci come il figlio giovane, che abbandona il padre con la presunzione di poter realizzare se stesso, e invece è caduto nel nulla, nella povertà assoluta. Chi non riconosce lo sposo o la sposa non sa di essere sposo o sposa, in realtà non sa di essere e di vivere. Per cui oggi la ricerca di tante persone, psichiatri, logoterapisti, no, psicoterapisti, perché c'è la maledizione della solitudine, perché l'uomo non scopre se stesso nella donna e la donna non scopre se stessa nell'uomo. Prendere le proprie cose, secondo punto, è perdersi. Il più giovane disse al padre: dammi la parte del patrimonio che mi aspetta. E il padre divise tra i due figli le sue sostanze. Grande questo padre, che ha rispettato il figlio. Non ha praticamente deluso, sapendo che pur si metteva in disagi straordinari, ha diviso la proprietà. Metà l'ha data praticamente a questo figlio che l'ha pretesa e metà l'ha dato, ha dato all'altro. L'altro servile si è dimenticato di aver ricevuto l'eredità, perché quando praticamente ha saputo che in casa si faceva festa perché il padre aveva ritrovato il figlio che si era smarrito, praticamente ha reagito. Invitato a entrare, non ha voluto entrare. È stato il padre a uscire per dire vieni, perché il fratello che si è smarrito l'ho ritrovato, è ritornato alla vita. Non vengo, ha detto, perché non mi hai mai dato nulla per condividere con i miei amici. E aveva la parte di verità, che poteva no, usarlo come lui piaceva, e che invece era egoista, era greta. Avete capito, il padre non l'ha abbandonato senza dirlo. Il padre disse, il più giovane disse al padre: dammi la parte del patrimonio che mi aspetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Il figlio più giovane è in un atteggiamento di ribellione che consiste nel fatto di esigere di poter possedere e usare una parte dell'insieme. Invece l'insieme non può essere mai suddiviso. Ecco, non so, molti sposi fanno la divisione dei beni. Se lo fanno per interesse, ancora capibile, per pagare meno tasse. Siccome in Italia ci sono sempre tante tasse, è anche praticamente comprensibile, ma non idealmente. Perché nessuno di voi può pretendere, ma ciascuno di voi può desiderare solo che tutto rimanga insieme. Bello che il papà non pensi prima di tutto all'eredità dei figli, ma di lasciare ereditaria la moglie di tutto. Perché dopo la moglie deve sapere, anche per diritto civile, che deve darle parte uguale a tutti i figli. Lasciate tutti i figli. Che viva la madre, ha il diritto di avere la sicurezza economica per lui. Non è così, se non avete capito. Di figli potete assicurarvi, sì, ma non del tutto. Perché potrebbe essere sempre qualche figlio prodigo che dice dammi la mia parte che me ne vado, e allora praticamente è doloroso. L'affermazione unilaterale della propria volontà è il principio della ribellione del figlio giovane, di voler amministrare per conto suo la proprietà, di poter voler agire, è l'inizio. È praticamente il principio della ribellione. C'è il figlio più giovane che chiede la sua parte di eredità solo per sé, non pensando che non deve essere divisa, ma finché il padre è vivo deve essere praticamente una proprietà unita. Ora, la difficoltà fondamentale nel fatto che l'uomo e la donna come creature non hanno in sé la parte inesauribile dell'amore, ma la parte inesauribile dell'amore è il dono reciproco. Se praticamente la donna dicesse io ho la capacità inesauribile di amore, sbaglio. Così l'uomo, se dicesse io ho la capacità inesauribile di amore, sbaglia, perché la capacità inesauribile dell'amore è il dono reciproco. È il dono dell'amore che la moglie fa allo sposo, è il dono dell'amore che lo sposo fa alla sposa. Vediamo il figlio prendere le sue cose, partire lontano, per realizzare se stesso, secondo la propria volontà. Ma il figlio si può realizzare soltanto come figlio, cioè in relazione al padre e alla madre. Ditelo ai vostri figli. Non potete realizzarvi lontani da noi, perché c'è questa spinta, anche culturale. Stai bene con tuo papà e con tua mamma, vattene, sei libero. Non è vero, perché se tu ti distacchi da tuo papà e da tua mamma, finisci nel nulla, più spaventosa, più grande. Quindi stai unito, stai vicino a tuo papà e a tua mamma. Così gli sposi non si possono realizzare da sé soli, ma in relazione reciproca. Lo sposo con la sposa e la sposa con lo sposo. Realizzarsi secondo la propria volontà nella lontananza del padre è la realtà del peccato. Così rifiutare la relazione reciproca è peccato, perché rifiutate il progetto di Dio, che vi ha voluti nel matrimonio l'uno per l'altro, reciprocamente. E queste cose ce le dice la Sacra Scrittura. Questa parabola che è di una importanza straordinaria. Amare è comunione, essere orientati all'altro o all'altra per realizzare l'unità. Comunione e unità che sono il progetto eterno di Dio. Perché sono il progetto eterno di Dio, comunione e unità? Perché Dio, se io lo voglio capire, definire nella sua realtà, è comunione e unità. Dell'amore, della relazione e del dono reciproco. Gli uomini e le donne sono chiamati a realizzare questo. No. Perché quali sono le dinamiche che stanno alla base della comunione, dell'unità praticamente coniugale? L'amore, la relazione e il dono. Il mistero della Trinità. Per cui la prima dimensione della Trinità non è il mistero incomprensibile, ma è il mistero straordinario, grande, in cui io ne capisco i motivi, non ne ho la piena avvertenza, la piena comprensione, perché dire che l'uomo è amore è chiaro. Dio è amore. Ma mentre Dio è amore infinito, noi siamo capaci di amore limitato. Però capisco cos'è amore, perché senza amore perderemo la nostra dignità. Dire che Dio è relazione infinita è chiaro, ma anch'io sono relazione, perché senza relazione perdo la mia identità. L'amore non si realizza e quindi di conseguenza perdo l'amore. Dire che praticamente Dio è dono, lo capisco perché anch'io amore, relazione, e la relazione si realizza nel dono di se stessi, ma non ho la capacità del dono infinito che ha Gesù Cristo. Che cos'è che consiste il mistero, cioè l'incomprensibilità della Trinità? Che il Padre è persona, che il Verbo, il Figlio è persona, che lo Spirito, amore del Padre e del Figlio è persona. Questo è difficile capirsi. Ci ha dato un piccolo aiuto Teilhard de Chardin. Nella sua teoria evoluzionista, che sta convertendo molti scienziati, sta anche veramente elevandoli a una comprensione bellissima, ha detto quando l'uomo e la donna sono arrivati all'apice della perfezione, perché ricordatevi che l'uomo e la donna realizzano l'apice della perfezione del creato, sono diventate persone. E l'evoluzione del mondo non sarebbe arrivata al punto così grande di oggi senza l'intervento della persona. Non avremmo avuto la disintegrazione dell'atomo senza l'intervento della persona. Ecco perché i ragazzi che io conosco credono più alla scienza. E non è facile parlare con loro. E sapere che praticamente loro sono tutti intesi. Perché la sonda che deve andare su Marte, che corre a 300.000 chilometri al minuto, ci vuole 5 mesi. Una cosa spaventosa, distanze incredibili, eppure la scienza sa affrontarle, mi dicono. e poi andrà l'uomo insomma. Ma deve correre con un missile a 3.000 km al minuto, avete capito? Metterci 5 mesi per poter arrivare su Marte. Non è grande, non è stato, sì, ma però questo mondo da chi è stato creato? Da solo, è impossibile. C'è praticamente uno che ha fondato questo mondo, io ti dico, è la bontà di Dio. Ah, oh, che Dio! La scienza, il cammino. Ecco, per cui i nostri figli, i vostri figli sono nella difficoltà quando diventeranno grandi, proprio per questi stimoli che dà e questa certezza che dà la scienza. Grande questo. Però praticamente, il Desardin dice, perché il padre è persona? Perché è perfezione assoluta. Perché il verbo è persona? Perché è perfezione assoluta? Perché lo spirito è persona? Perché è perfezione assoluta? Come noi siamo persona? Perché nel creato realizziamo la perfezione assoluta. Ecco perché l'uomo e la donna sono un microcosmo nella perfezione più bella, lo dice praticamente Sant'Agostino. Tutto ciò che c'è nel mondo è già insito nella realtà misteriosa della persona umana, uomo e donna. Allora, arrivando a questo apice, sono diventate persone. A questo punto, sto poco a concludere. Il padre gli si gettò il corpo. L'uomo e la donna non torneranno a una vita serena, retta, se si continuerà a puntare il dito l'uno contro l'altro. Se lui o lei impiangono essere in comunione reciproca, si pentono di essere in relazione profonda, e se non si fa altro che elencare le colpe l'uno all'altra e l'altra a loro. Quindi vale il perdono e la misericordia, hai capito? Sono i due pilastri che permettono praticamente che voi possiate vivere da coniugi. Gli sposi realizzano il loro comportamento nel gesto del padre, gettarsi al collo della sposa o dello sposo, abbracciarla, baciarla, accarezzarla profondamente, perché questi gesti umani stanno alla base poi di tutto il progetto di vita. I giovani hanno parlato delle dinamiche affettive. Questi ragazzi, se diventano umanamente molto buoni, molto perfetti, la loro base poi avrà la fede. Ma la fede senza umanità non può esistere. Ecco perché una persona rozza non può amare. La persona rozza ama soltanto se stessa. È una persona fine che riceve consapevolmente il dono da parte praticamente di Dio. Gettarsi al collo del coniuge che torna sarà il gesto caloroso di Dio Padre verso il figlio. Essere pervasi di un'ansia d'amore per il coniuge che soffre significa essere raggiunti da un amore veramente divino. Il coniuge soffre, anche il marito deve soffrire. E se il marito soffre, anche la moglie deve soffrire. Ed è in questo partecipare la sofferenza reciproca l'un dell'altro che voi fate l'esperienza di cosa vuol dire commuoversi profondamente. In quella volta vi possono cadere anche le lacrime, ma sono perle preziose. Avete capito queste lacrime che provate per poter essere solidali vicino al coniuge che soffre. Il padre si getta il collo del figlio, con tutto il fremito delle sue viscere, fa sì che il figlio, a sua volta, si getti al collo del padre. Il padre, titolato, che si getta al collo del figlio. Sono queste meditazioni che vi fate. Trovate il libretto, è di un ungherese, capito? Di un grande iconografo ungherese, che ha fatto praticamente l'icona del padre che incontra il figlio a Roma. È un teologo. È un gesuita, avete capito? Grazie l'ha trovato a Roma, questo grande gesuita, un iconografo, che ha scritto questo libricino, trovate là, sono 8-9 copie, no, gettarsi al collo. Perché anche gli sposi devono gettarsi al collo dell'altro. All'altro, reciprocamente, nel disagio, nella sofferenza, nel bisogno. L'abbraccio è l'espressione di un dono interiore d'amore che ha un grande significato nella vita coniugale. L'amore che si protende verso l'altro o l'altra con tutta la carica di affetto e di tenerezza. È un'esperienza di estasi reciproca. È un intenso desiderio di vivere insieme, di abitare nella stessa casa. Come spesso è scritto, con il matrimonio Dio ha posto la tenda come sposo. E la tenda è uno spazio piccolo, per cui ci si sente, non occorre gridare, avete capito? La tenda è uno spazio in cui ci si può toccare, vicini, l'un l'altro. La tenda è ancora uno spazio in cui l'altro può sentire il gemito, può sentire la sofferenza, il pianto e andare subito incontro. La tenda è così piccola che l'aiuto reciproco lo si sente anche in uno sguardo. È anche uno sguardo che è stupendo e bello. È un intenso desiderio di vivere insieme, di abitare nella stessa casa. Gli sposi trovano la loro casa nella reciproca accoglienza, prima di tutto, perché la prima casa è il cuore. Ti colgo nel mio cuore, ti ospito nel mio cuore, è la prima casa, avete capito? Perché sennò la casa senza questa prima dimensione diventa fredda e diventa incomprensibile. Poi trovano la loro casa nella reciproca accoglienza, nel dono del perdono e nel dono della misericordia. Grande questo, sempre perdonarsi. Mai tenere il rancore, la freddezza, perché il perdono praticamente è un amore così tenero, così profondo, che permette all'altro di commuoversi. Il perdono del padre è scoppiato in pianto. Ultima sottolineatura, confessare il padre misericordioso. L'abbraccio del padre soffoca la confessione del figlio, fermandola nel momento in cui traspare la parte più sana del sentimento, da parte che esprime una coscienza di sé, di fronte al peccato compiuto. Il figlio era senza dubbio convertito, molto più grande del figlio grande, perché ha capito di aver errato, di aver sbagliato, perché ha capito errare umano onesto, non conoscere di errare e di errare. Lo dice praticamente anche San Agostino, no? Peccare è umano, non conosce di peccare è diabolico, avete compreso? Ecco, per cui pensare che la moglie non sbagli, terribile, è una creatura, ma capendo che la moglie sbaglia, bisogna abbracciarla, avete capito, andare incontro. L'uomo che sbagli è nella sua natura di povertà, avete capito? Che la moglie capisca lo sbaglio del marito, gli vada incontro e lo sorregga, è senza dubbio una cosa meravigliosa. Andare incontro al peccato, nella miseria, nella povertà e amore che finisce. L'abbraccio del padre soffoca la confessione del figlio, fermandola nel momento in cui lui voleva dimostrare il suo riscatto, perché il padre capisce quando il cuore sta cambiando. L'ho capito nell'adultero. Ecco perché ha detto, io questa creatura la perdono, perché è disposta alla conversione. Perché pensate all'incontro praticamente di Gesù, l'incontro della peccatrice, con Simone, il lebroso guarito. Perché Simone aveva invitato Gesù a pranzo, in quanto praticamente l'aveva guarito dalla lebbra, per riconoscenza. Ma quando poi ha visto che improvvisamente, sfidando tutte le leggi, le regole ebraiche, la peccatrice, Maria di Magdala, è entrata, ha guardato l'assemblea, perché era un'assemblea di uomini che si accingeva a pranzare, è andata incontro a Gesù. Si è inginocchiato, messa a piangere, le lacrime cadevano sui piedi di Gesù, li ripuliva praticamente coi capelli, poi ha estratto un vaso di alabastro, con un nardo profumatissimo, e ha cominciato praticamente a ungere di nardo praticamente. Simone è rimasto scandalizzato, perché Gesù non si è rivelato ai toccamenti di questa donna. Ti devo parlare, alzati. E si sono alzati tutti e due, tutti e tre. Simone, io sono un ospite gradito, perché ti ho guarito dalla lepra. Ma quando sono entrato, non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani. Ti sei dimenticato. La legge di Mosè ordinava di darmi l'acqua per lavarmi le mani. Non l'hai fatto. Guarda questa donna. Da quando è entrata, non fa che lavarmi i piedi con le sue lacrime. Non è mica finito, sai? Ancora. Devo dirti un'altra cosa. Quando io sono entrato, tu non hai seguito la legge di Mosè che diceva che all'ospite gradito bisogna dare il bacio della pace. Guarda questa donna, da quando è entrata non fa che baciarmi più. Poi un'altra cosa devo dirti, che Mosè dice che quando entra un ospite, soprattutto se è gradito, bisogna profumargli il capo. Perché? Perché l'odore del profumo salisse anche nei piani superiori. E quelli che erano nei piani superiori, attraverso l'odore, percepivano che in casa era entrato un ospite gradito. Ecco perché si ungeva il capo e tu ti sei dimenticato. Pensa quante cose hai dimenticato. E tu pretendi che questa donna, che invece ha fatto tutti questi gesti, venga condannata perché praticamente non capisce che il suo cuore è sbagliato. È grande, Gesù, dovete praticamente conoscerlo per innamorarlo. Concludo. Il pentimento è un movimento del cuore umano, è un pianto dolce, è un singhiozzo di scoperta del bisogno di amore, del bisogno di perdono, del bisogno di comprensione. E questo deve esserci nella vostra vita, se volete che l'altro di fronte a voi si pieghi per abbracciarvi e per stringervi. E per praticamente dire tutte quelle belle parole che Gesù ha detto praticamente alla peccatrice, a Maria di Magdala. È un'esperienza di autentica umiltà che scalda il cuore, fa tornare fra le braccia di colui nei confronti del quale abbiamo peccato. E qualche piccola mancanza, ecco, chi ha commesso la mancanza dovrebbe avvicinarsi e dire abbracci, perché ti voglio dire perdonami, ma ho il coraggio di dire perdonami se tu mi abbracci. Avete capito? Perché siamo fatti così deboli, non vogliamo praticamente riconoscere di essere peccatori. È un'esperienza di autentica umiltà che scalda il cuore e fa tornare fra le braccia di colui nei confronti del quale abbiamo peccato. Ma vediamo il figlio che, nonostante sia intenzionato a presentarsi come un servo, non riesce a dirlo al padre, perché il padre lo precede con un cuore grande e lo abbraccia intimamente. È una parabola straordinaria. Dobbiamo imparare da questa parabola come vivere il matrimonio. Ed è qui per me tutta la radice, la realtà grande del matrimonio. Che siamo peccatori è convivibile. Ma quando praticamente nel peccato intercorre l'amore dell'altro, che invece di puntare il dito ci abbraccia, allora tutto è facile, chiedere perdono, chiedere misericordia, chiedere praticamente no, di essere continuamente amati, continuamente sostenuti. Grazie.